Continuiamo, se piace al Signore, a riflettere sul nostro argomento, cioè il disegno benevolo di Dio. E per far questo rileggiamo il passo base delle nostre riflessioni. Qualcuno legge per noi Efesi capitolo 1, i versetti da 3 a 14. Grazie. Abbiamo visto la volta scorsa il primo aspetto di questo disegno benevolo, no? Abbiamo al versetto 4 è detto: infatti in Lui ci ha letti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Però l'elezione non è qualcosa di isolato, ma è strettamente legato alla realtà che ci viene prospettata al versetto 5-6, dove leggiamo che Dio, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria e della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato figlio. Perciò la predestinazione è il secondo elemento del benevolo piano di Dio. Si tratta di una verità importante e purtroppo molto, molto discussa e causa di notevole controversia, quindi un soggetto da affrontare con cautela sotto la guida dello Spirito Santo. La parola predestinazione significa destino già stabilito, già disegnato in precedenza. In seguito a questa definizione, questo termine della scrittura ha dato origine a molte e diverse interpretazioni. Certamente quella più nota e quella che anche ha fatto maggiormente discutere è quella che ne dà Calvino, tesi enunciata circa 20 anni dopo la diffusione delle 95 tesi di Lutero. Calvino scriveva al re di Francia, a Francesco I, che era antagonista del re di Spagna, Carlo V, il quale Carlo V, essendo imperatore del Sacro Romano Impero, era anche alleato e sostenitore del Papa, del Papato. E quindi Calvino, nella sua opera Istituzione della religione cristiana, vuole testimoniare della sua fede, cioè della fede, diciamo, riformata. Noi oggi, per evitare tanti equivoci sorti dopo la diffusione delle sue opere e tante interpretazioni a proposito della predestinazione, dicevo, noi oggi la dovremmo inserire nel contesto storico in cui essa fu annunciata. Infatti Calvino voleva contrastare il pensiero cattolico romano del suo tempo, in cui la Chiesa di Roma pretendeva di essere lei a stabilire chi andava in paradiso e chi andava all'inferno, magari salvandosi tramite la Chiesa di Roma con il pagamento di somme di denaro, la famosa vicenda nota come la vicenda delle indulgenze. Perciò, per combattere queste deviazioni e queste strutture della Chiesa di Roma, dopo aver sviluppato tutto un discorso teologico, viene a stabilire prima tre capitoli della fede cristiana e poi alla definizione della predestinazione. I tre elementi fondamentali di Calvino sono: primo, la sovranità perfetta e assoluta di Dio. È Dio e Dio solo che decide nella sua onniscienza e nella sua onnipotenza. Secondo, la salvezza è esclusivamente per grazia, con la negazione di qualunque merito insito nell'opera umana. L'uomo non può fare assolutamente nulla per meritare la salvezza. Terzo, la certezza della salvezza per gli eletti di Dio. Queste tre verità sono indiscutibili, perché chiaramente indicate più volte nella parola di Dio. Ma la definizione che Calvino dà della predestinazione va certamente oltre a ciò che afferma la Scrittura. Infatti egli afferma: definiamo predestinazione il decreto eterno di Dio per mezzo del quale ha stabilito quel che voleva fare di ogni uomo. Infatti non li crea tutti uguali nella medesima condizione, ma ordina gli uni a vita eterna, gli altri all'eterna condanna. Così, in base al fine per il quale l'uomo è stato creato, diciamo che è predestinato alla vita o alla morte. È vero che alcune affermazioni, come ad esempio della scrittura, come ad esempio Romani 9,18, dove dice: così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce a chi vuole. Dicevo, affermazioni come questa a prima vista sembrano appoggiare questa tesi, ma se inseriamo questa affermazione di Romani 9,18 nel suo contesto, e cioè nell'azione e nell'attitudine del Faraone, è certo che il Signore ne indurì il cuore di Faraone, lo dice chiaramente Esodo nei capitoli da 9 a 11. Ma prima di questo è detto che Faraone indurì volontariamente il suo cuore per ben altre 6 volte. E vediamo questo nei capitoli da 7 a 9 sempre dell'Esodo. E questo nonostante i prodigi fatti da Mosè, prodigi che indicavano chiaramente quale fosse il volere dell'Eterno. Questa fu la conseguenza della sua ostinazione. E avverrà ancora un giorno agli uomini ribelli. Infatti Paolo scrive in Seconda Tessalonicesi al capitolo 2, versetti 11 e 12: perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti dell'iniquità siano giudicati. E anche in Romani 9, 22 leggiamo che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione. Anche qui è messo in evidenza la bontà e la pazienza di Dio, che dà tempo all'uomo di ravvedersi, anziché giudicare e punire immediatamente il suo errore. Queste sono affermazioni che dobbiamo associare a quanto scrive l'Apostolo Pietro nella sua Seconda Epistola, al capitolo 3, verso 9, Pietro scrive: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E anche il Signore Gesù spiega il suo amore versato e indirizzato a delle persone che però non ne vogliono sapere niente. In Matteo 23,37 il Signore così si esprime: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Evidente da questi passi il desiderio di Dio di salvezza, di protezione a favore dell'uomo, che però è libero di scegliere se accettare o rifiutare la grazia divina e così di andare incontro alla salvezza o al giusto giudizio che l'Eterno, questo sì, ha preparato avanti la fondazione del mondo per chi crede in Lui, chi crede nell'opera salvifica di Cristo o chi invece rifiuta la sua grazia. Inoltre Calvino, forse nelle sue affermazioni, è aggressivo, forse a causa della feroce polemica con quelli che a quel tempo venivano definiti i papisti. Infatti, pur affermando cose così forti, a un certo punto scrive: inoltre, permettiamo dunque al cristiano di aprire le orecchie e la mente a tutto l'insegnamento che gli è rivolto da parte di Dio, a condizione che conservi sempre quella misura per cui quando vedrà la bocca di Dio chiusa rinunci anche lui ad indagare. E quindi evitiamo anche noi il rischio di voler parlare quando Dio tace. È certamente vero che la scrittura contiene molte affermazioni che evidenziano l'assoluta sovranità di Dio, ma ne ci sono molte altre che affermano la responsabilità totale dell'uomo nelle sue scelte. Qualcuno ha scritto che Dio, che avrebbe potuto impedire, che può impedire all'uomo di peccare, lo lascia libero proprio perché ha troppa, è stato scritto, Dio ha troppa stima della sua creatura per imporgli qualcosa, gli dà la possibilità di scegliere. Comunque, in nessuna parte della scrittura, perlomeno io non ho trovato che Dio abbia creato gli uomini per destinarli alla condanna eterna. Nella scrittura l'unica predestinazione chiara riguarda o la conseguenza o della salvezza o della perdizione eterna, come dicevo prima, che viene messa in termini alternativi, no? Chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la luce, non vedrà la vita e l'ira di Dio rimane su di lui. Oppure, come scrive Giovanni nella sua epistola, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Del resto, se non ci fosse questa possibilità, se l'uomo non avesse questa possibilità di scelta, come potremmo capire e come potremmo spiegare affermazioni come quella, ad esempio, in Deuteronomio capitolo 30? In Deuteronomio capitolo 30, i versetti da 15 a 19, si legge: vedi, dice l'Eterno, vedi, io oggi metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare il Signore il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore il tuo Dio ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro, e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimone contro di te, contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, tu e la tua discendenza. E Paolo afferma in 1 Timoteo 2,4, il quale, cioè Dio, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. È certamente vero che per credere, per andare al Signore, necessita che Egli ci attiri. Infatti Gesù afferma in Giovanni capitolo 6, versetto 44, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E senza che lo Spirito operi convincimento, come ci ricorda Giovanni 16,8, quando sarà venuto lo Spirito Santo, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ma poiché la Scrittura e lo Spirito Santo ci mettono l'uomo nella condizione di conoscere per poter rispondere in modo sì o no all'invito di Dio, diventa chiaro che l'uomo ha la responsabilità del tipo di risposta. Ripetutamente la parola di Dio ci ricorda che siamo salvati per grazia, esclusivamente per grazia. Però è altrettanto vero che noi siamo chiamati ad impossessarci di questa grazia. Dio non ce la impone. In Efesi 2:8-9 leggiamo: infatti è per grazia che siete salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Quindi noi è un dono. Però dobbiamo tenere presente che dopo aver fatto questa affermazione, lo stesso Paolo dichiara che Satana, secondo Tessalonicesi 2:10, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danni di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'azione della verità per essere salvati. Quindi è l'uomo che è responsabile di non aver aperto il cuore. Finora abbiamo brevemente menzionato alcune delle motivazioni per il dibattito che si è sviluppato nel corso dei secoli sul concetto della predestinazione, che se ha in Calvino il teologo di riferimento più noto, era un argomento che non l'ha inventato Calvino. Infatti già Agostino, 1200 anni prima, si era esercitato su questa linea di pensiero e su alcuni punti era assolutamente d'accordo con quello che avrebbe poi sviluppato Calvino molti anni dopo, come ad esempio l'assoluta sovranità di Dio nello scegliere il destino degli uomini. Ora cerchiamo di vedere in modo specifico ciò che vorrei dire la scrittura, ma in realtà dico ciò che io ho capito dalla scrittura su questo argomento. Gli studiosi affermano che nei testi originali, in greco, la parola prorizzo, cioè prestabilire, predestinare, si incontra in 4 libri nel Nuovo Testamento per un totale di 6 volte. Una prima volta la troviamo in Atti, al capitolo 4, versetti 27 e 28, dove leggiamo: «Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenisse». In questo caso, quei credenti fanno riferimento al fatto che le azioni malvagie degli uomini contro Cristo Gesù erano conosciute da Dio e che nulla può cogliere Dio sprovvisto, impreparato o di sorpresa. Dio non ha bisogno o non deve attendere la malvagità degli uomini, non deve attendere che questa malvagità si manifesti per conoscerla, per poter realizzare i suoi progetti o le sue azioni. Per questa ragione la responsabilità dell'uomo non viene meno. A tal proposito Gesù afferma in Luca 22:22: «Poiché il figlio dell'uomo, certo, se ne va, come è stabilito», quindi era già stato predestinato, «certo, poiché il figlio dell'uomo, certo, se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito». E Pietro nel suo discorso afferma, Atti 2:23: «Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui lo inchiodaste sulla croce e lo uccideste». Una seconda volta la parola predestinazione si incontra 2 volte nell'Epistola ai Romani. In Romani 8:29-30 leggiamo: «Poiché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli, e a quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati». Questo passo è molto importante perché illustra come la predestinazione sia uno dei 5 passi elementari che formano la perfetta e meravigliosa azione di Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza a favore dell'uomo. La salvezza non è certamente un progetto fatto o pensato all'ultimo momento, ma è un qualcosa che recherà gloria eterna a Dio. E questo lo vediamo nei capitoli 4 e 5 dell'Apocalisse. In questo passo dei Romani, prima di tutto, c'è la preconoscenza di Dio, non solo la conoscenza perfetta di ogni cosa, ma la sua motivazione d'amore, nonostante la miseria umana, meritevole di una condanna eterna. Dio concepisce un piano, decide di agire con misericordia, facendo trionfare il suo giudizio. Giudizio con misericordia. Giacomo ci ricorda che poiché il giudizio senza misericordia, il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia trionfa sul giudizio. Poi quelli che Dio ha preconosciuti e amati li ha predestinati. Quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Questo versetto sta a indicare che la predestinazione non ha a che fare con la salvezza o la predestinazione alla salvezza, ma con l'obiettivo cui sono destinati i credenti, e cioè essere conformi all'immagine del figlio suo. Questo è il significato che in questo passaggio ne dà la scrittura, o almeno quello che io capisco in questo passaggio. Tra l'altro è una constatazione molto bella, perché sta a indicare che Dio, ben prima della nostra nascita, aveva stabilito che i credenti sarebbero stati resi simili a Cristo e sarebbero stati resi suoi figli. Ma coloro che ha predestinati li ha pure chiamati, e questo è il tempo della chiamata. I chiamati sono tutti coloro che rispondono positivamente a quell'invito del Signore Gesù: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Tutti coloro che accettano di entrare senza riserve, con fede, nel disegno benevolo di Dio. Noi veniamo davanti all'Eterno così come siamo, nella nostra miseria e nelle nostre debolezze. E in questa situazione, purtroppo, siamo attaccati da colui che facilmente può accusarci, Satana, il seduttore di tutto il mondo. Però noi ringraziamo Dio che ha vinto e, come ci ricorda Apocalisse 12:10, ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Il Signore ci giustifica, ci dichiara giusti per l'opera compiuta da Cristo sulla croce. Infatti afferma Romani 5:1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E più avanti Paolo, sempre nell'Epistola ai Romani, pone una domanda: chi accuserà gli eletti di Dio? Ma può dare immediatamente una grandiosa risposta: Dio è colui che li giustifica. E infine c'è una prospettiva futura: quelli che Dio ha giustificati li ha pure glorificati. E su questo passaggio vorrei solo farvi notare il tempo del verbo: non li glorificherà, ma li ha glorificati. Quindi la verità della predestinazione non deve essere tirata fuori, estratta dal suo insieme per farne un problema a sé stante, ma deve essere vista e considerata come uno degli elementi fondamentali del progetto di Dio, avente lo scopo di esaltare la sua perfezione e la sua onniscienza, la sua onnipotenza. Una terza volta il termine predestinazione viene usato una volta nella lettera ai Corinzi. In 1 Corinzi 2:7 è detto: ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. In questo caso la predestinazione non riguarda persone, ma riguarda il mistero che Dio ha voluto rivelare al momento opportuno. Infine, la parola predestinazione si trova due volte nell'Epistola agli Efesi. Paolo dichiara che Dio, avendoci predestinato al versetto 5, avendoci predestinato nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Con questa affermazione si aggiunge un altro particolare per comprendere questa verità e che completa ciò che era affermato in Romani. La predestinazione riguarda l'insindacabile decisione di Dio di adottare come figli tutti quelli che credono nel suo figlio. Galati 4:5 afferma: per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi riceviamo l'adozione. Questa è la vera trasformazione che ci deve rendere riconoscenti. È vero che tutti gli uomini sono creature di Dio, ma il peccato ci ha posto in una situazione di separazione totale da Dio. L'uomo creato, come ci ricorda Genesi 1, ha immagine e assomiglianza dell'Eterno, ma questa immagine si è persa a causa del peccato. Ma però, grazie all'opera di Cristo sulla croce, Dio mantiene fermi i suoi proponimenti di amore, di grazia, che sono quelli di formare con i nati di nuovo una famiglia in cui Gesù Cristo è il primogenito. Infatti Romani 8:29 afferma: affinché egli, cioè Gesù, sia il primogenito fra molti fratelli. Anche nella lettera agli Efesi è messo in evidenza l'obiettivo della predestinazione per i credenti. Il Signore ci accoglie in cielo esclusivamente per il suo amore e per la sua grazia, ma desidera che quando saremo alla sua presenza possiamo farlo con dignità, senza imbarazzo e a pieno titolo, perché nel suo amore ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Dubitare della predestinazione è mettere in dubbio l'immutabilità e la potenza di Dio. Al versetto 11 di Efesi leggiamo: In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. E in questo versetto compare per la seconda volta nell'Epistola agli Efesi questa parola. Ma come sempre la parola di Dio non si limita alla formulazione di dottrine, ma evidenzia anche la necessità di realizzarle in modo pratico. Perciò l'affermazione predestinata ad essere conformi all'immagine del Figlio suo è l'obiettivo, e con questo obiettivo non si deve, questo obiettivo non deve essere rinviato a chissà quando o essere rinviato a quando saremo col Signore, ma deve essere ricercato e praticato fin da ora. Filippesi 2,12 afferma: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ovviamente questo versetto non vuol dire che dobbiamo aggiungere qualcosa per completare la nostra salvezza, perché essa è completa e totale in Cristo, ma dobbiamo adoperarci per viverla praticamente, perché chi ci sta vicino possa capire praticamente cos'è questa salvezza che abbiamo sperimentato nella nostra vita. Perciò, se i figli di Dio sono predestinati ad essere conformi all'immagine di Gesù, dobbiamo camminare come Lui camminò. Pietro, scrivendo a dei credenti che erano in difficoltà, in Prima Pietro capitolo 2 versetto 1 diceva: infatti a questo siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, perché seguiate le sue orme. Quindi, per concludere questo argomento, desidero indicare 5 azioni da ricercare e da perseguitare, da perseguire per chi è predestinato ad essere conforme all'immagine di Gesù Cristo. Una prima azione: per essere conformi all'immagine di Gesù Cristo dobbiamo camminare come camminò Gesù. Giovanni scrive nella sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 6: chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Certamente non potremo imitare Gesù al 100%, ma possiamo imitare la sua totale dipendenza dal Padre e dalla volontà del Padre. Infatti Gesù dice, Giovanni 8, 29, colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Una seconda azione: purificarsi come Gesù è puro. Stiamo attendendo l'incontro con il Signore, il nostro sposo, e questa attesa va preparata. Sempre Giovanni, nella sua prima epistola, al capitolo 3, versetti 2 e 3, afferma: sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è, e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Avendo in questo, cioè anche in questo caso, non è la purezza assoluta di Gesù, bensì scelte e decisioni che rifiutano ogni compromesso con tutto ciò che può contaminare o può indurre a peccare. Del resto anche Pietro ribadisce questo pensiero nella prima epistola, capitolo 1, versetto 15, quando dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. Una terza azione: crescere verso la statura perfetta di Cristo. Prima Corinzi, al capitolo 3, versetti da 1 a 3, Paolo scrive: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Purtroppo, ahimè, ci sono dei figli di Dio che sanno, sono certi di essere stati perdonati, di essere stati purificati dai loro peccati per l'opera di Cristo, sono certi della nuova nascita, ma la loro vita con il Signore è rimasta al punto di partenza. Sono sempre al livello del giorno della conversione. La croce è per taluni un punto di partenza, ma è anche, ahimè, un punto d'arrivo. Sono sempre fermi lì, non hanno progredito. L'Apostolo Paolo ci ricorda che l'obiettivo della nostra vita deve essere Efesi 4, 13 a 15, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle altre seduttrici dell'errore, ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Una quarta azione che dobbiamo fare per essere imitatori del Signore Gesù è quella di amare come Gesù ha amato. Più volte il Signore ha detto ai Suoi discepoli di amare come Lui ama, perché questa è la caratteristica che più facilmente fa colpo sulle persone che ci circondano. In Giovanni, al capitolo 13, versetto 34-35, il Signore Gesù dichiara: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Inoltre, l'amore deve essere un amore costante, un amore duraturo, non un flash. Sempre il Signore Gesù, in Giovanni capitolo 13, versetto 1, ha detto che, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Continuità nel tempo. E questo amore non si limita solo ai suoi, ma addirittura si limita, come ben sappiamo, ai suoi carnefici, quando dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non è possibile camminare verso il conformarsi all'immagine di Cristo senza vivere o cercare di vivere il suo amore. È una quinta cosa, una quinta azione, essere pronti a soffrire e a morire come Gesù. Eventualmente, eventuali sofferenze, magari fino alla possibile morte, non hanno nulla a che fare con l'espiazione dei peccati, perché solo la morte di Gesù e le sue sofferenze sono salvifiche. Ma Gesù ci mette in guardia. Giovanni 15, 20, 21 afferma: ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Per essere conformi al Signore dobbiamo guardare sempre a Lui e al Suo esempio, accettando la continua morte a noi stessi. Questa sì. La preziosa verità della predestinazione non deve spaventare nessun credente e soprattutto non deve togliere slancio al nostro servizio, ma vuole dare certezze sul futuro glorioso di ogni figlio di Dio, perché siamo predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Perciò ringraziamo, adoriamo il Signore per il suo progetto, ricordando che tutte le cose che implicano una preparazione pratica al progetto della predestinazione, che ci deve vedere coinvolti, impegnati per il nostro bene e per la gloria di Dio in attesa del suo ritorno. Il Signore ci benedica e ci aiuti veramente a realizzare questo progetto, essere conforme all'immagine del Figlio suo.